Buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Dalla Cina col Furgone. Sono sempre io, Chiara, e con me c'è ancora una volta Melania,
ospite ormai di casa di questo podcast.
Ciao Mela.
Buongiorno a tutti.
Allora Mela, oggi per introdurre l'argomento di conversazione vorrei partire da quello che è un racconto apocrifo. Esatto, se ci fosse un Vangelo della teologia del Partito Comunista Cinese, questo non entrerebbe nei Vangeli canonici, ma sarebbe una bellissima aggiunta alla storia ufficiale. Si narra che prima che Deng Xiaoping facesse il suo famoso tour al sud e inaugurasse le zone economiche speciali, un uomo gli abbia dato l'idea. Quest'uomo era segretario locale in una provincia del sud, Zhejiang, e vedendo lo spirito di iniziativa, le capacità dei cittadini locali, contadini all'epoca, che non avevano niente, ma pur non avendo niente, riuscivano comunque ad avviare piccole produzioni locali e poi magari tramite i network dei parenti e amici che si spostavano riuscivano a vendere le loro cose negli altri angoli della Cina, addirittura chi riusciva ad uscire a venderle all'estero, fece questa umilissima proposta, ovvero potremmo provare ad aprire delle zone economiche speciali sperimentali qui al sud. Proprio una cosa leggera leggera, che così se va bene abbiamo un modello che funziona per tutti e se va male il danno è limitato. L'idea piacque, le zone economiche speciali furono aperte, poi furono moltiplicate, furono un successo, divennero il marchio di fabbrica della politica di Deng Xiaoping. E l'uomo a partorire quest'idea fu il padre di Xi Jinping, l'uomo di cui parliamo oggi. Ecco, quindi, chi è Xi Jinping? Allora, Xi Jinping è il figlio di un cadetto di quelli iniziali del Partito Comunista Cinese, Xi Jong-sun, membro non solo del Partito Comunista Cinese, ma anche del Central Committee, che sono un po', se volessimo paragonare il Partito Comunista Cinese ad un'altra istituzione, lo potremmo paragonare alla Chiesa Cattolica.
Ok.
Paragone che non piacerebbe a nessuno dei due, immagino, però c'è la figura principale che è il Papa, ovvero il segretario del partito, che poi viene sempre confermato anche presidente, e il suo gruppo di cardinali. Di persone fidate, scelte dei più alti ranghi, che fanno parte del comitato centrale o politburo. Xi Jong-sun quindi era uno di questi eletti. E cresce a Pechino, quindi va prima alla scuola materna e poi alla scuola elementare, dove vanno tutti gli altri figli di queste divinità, divinità originali del Partito Comunista Cinese, e lì incontrerà molti altri futuri politici della Cina di oggi. La sua vita cambia durante la rivoluzione culturale, quindi nella seconda metà degli anni 60, quando il padre, che lavorava alla propaganda, autorizza la pubblicazione del libro sbagliato. Che cosa succedeva all'epoca? Tutti i libri pubblicati dovevano essere approvati da questo comitato, che doveva dare il nulla osta sull'ortodossia dei contenuti. Lui dà, Xi Jong-sun dà il suo nulla osta alla pubblicazione di questo libro, che però contiene un riferimento ad una vicenda politica che non piace al capo della polizia segreta, un altro degli eletti di questo gruppo che si contendevano tutto il favore di Mao. Quindi lui viene licenziato, viene allontanato e lo salva il fatto che Mao interceda per lui. Quindi viene allontanato dalla capitale, sta sempre a nord, ma non è più negli uffici del potere, e gli viene dato un lavoro umile, normale, ecco, non più la carriera stellare che stava avendo lì. La madre di Xi Jinping, anche lei membro del Partito Comunista Cinese, tiene il suo lavoro nelle organizzazioni di partito, ma sono un po' su un finais, ecco, insomma, è un territorio un po' tanto scivoloso. La cosa cambia poi quando da adolescente, quindi a 16 anni, viene inviato anche lui in campagna nel tentativo di riformare la gioventù cinese e fare in modo che chi non fa parte della classe operaia, che poi nella società nella versione cinese del comunismo è la classe contadina, viene mandato in campagna ad essere rieducato. Sogno di tutti, no? Esatto. Un'esperienza traumatica che però si dimostrerà centrale nell'esperienza di Xi Jinping. Lui poi, parlandone, è il primo, devi sapere, dei segretari del Partito Comunista Cinese che fa riferimento alla sua esperienza personale al di fuori del partito quando parla delle politiche. I segretari hanno sempre... finora hanno sempre mantenuto un linguaggio molto burocratico, molto scevro di emozioni, di riferimenti alla vita personale. Invece Xi Jinping parla spesso di questo momento, probabilmente della sua vita, anche perché gli conferisce una legittimità, ma anche una vicinanza, una capacità di capire i problemi della Cina vera perché li ha sperimentati, ma sicuramente perché è stato un punto di svolta. Insomma, questo è un ragazzino di 15-16 anni che viene allontanato dai genitori, dai fratelli, finisce in campagna a fare dei lavori che non sa fare, perché in tutta questa campagna di rieducazione uno dei tanti problemi è stato il fatto che queste persone venivano mandate a fare dei lavori per cui non erano preparati. Ecco, è un po' come se mettessero me in campagna a riparare un trattore quando io ho avuto bisogno dell'aiuto di Wikiao la prima volta che ho dovuto cambiare una lampadina da sola. Quindi,
sì.
Quindi questa diciamo è...
Sicuramente l'avrà segnato.
Ecco. Esatto. In positivo, in negativo... Questo lo so solo chi è vicino a sì, quindi la moglie probabilmente. Fatto sta che poi è finita questa esperienza e, pardon, raffreddatisi un po' gli animi caldi della rivoluzione culturale, lui può tornare in città, quindi finalmente gli viene permesso di diventare un membro del Partito Comunista Cinese. E si iscrive all'Università di Pechino, Beida, che è la migliore università del paese, per studiare ingegneria chimica e si laurea nel 79. Nel 79, dopo la laurea, diventa segretario di Gan Biao, che è il vice premier, è un generale, ed è un membro del Comitato Militare Centrale. Non sappiamo se per indicazioni di Gan Biao o per un suo talento nel fiutare il vento che cambiava, lui dopo 3 anni lascia questo impiego e da segretario si sposta nel settore civile del partito. Da lì in poi passerà i rimanenti 30 anni a scarpinare su e giù per la Cina, venendo mandato ovunque.
Ok, e dove va la prima volta e che cosa fa?
Allora, ricordiamoci che lui è nato a nord, a Pechino. Viene, intanto per cominciare, viene mandato nell'Hebei, okay, che è una provincia, scusate, sempre a nord, quindi insomma il dialetto si parla è diverso dal cinese di Pechino, ma non troppo diverso. Posto poverissimo. E lui parte come grassroots employee, ok? Quindi... l'ultimo degli ultimi, lui parte dal basso, si fa tutta la gavetta e deve risolvere un po' quelle che sono le beghe locali. Fa un buon lavoro, però viene poi spostato nel Fujian, a Xiamen, dove diventa vice sindaco e membro del comitato locale del Partito Comunista Cinese. Lì, nel Fujian, la parte principale del suo lavoro in realtà è attrarre investimenti, ok? Perché è l'85%. Quindi la politica di apertura dell'economia sta andando avanti e quello che i segretari locali, i membri locali del partito devono fare è portare a casa risultati. Okay. Fondamentalmente è un po' quello che vedremo essere il requisito principale, non fare problemi, creare problemi e portare a casa risultati. All'epoca, negli anni 80, il risultato principale da portare a casa era soldi. L'obiettivo si misurava in crescita del PIL. Ok, nei sogni di Deng era una crescita del PIL a 3 cifre. In un certo senso ci siamo andati molto vicino, ecco, nel senso che il PIL al di sopra dell'8% fino alla crisi del 2008 è stata una costante nell'economia cinese, quindi sempre questi PIL molto molto alti. Proprio mentre lavora lì che incontra Penny Yuen, che all'epoca era nettamente più famosa del marito, era cantante di musica folk e membro anche del PLA, il People's Liberation Army, che è l'esercito braccio armato del Partito Comunista Cinese. Si sposano, le loro carriere li tengono separati. E, ciclicamente riaffiorano rumors secondo cui i due sono in crisi, in realtà sono separati in casa, in realtà i due insomma sembrano reggere bene. Anche se appunto la loro carriera li tiene separati, perché lui è giù a sud ad attirare investimenti e far crescere l'economia della città e far funzionare le cose, e lei è a nord per la sua carriera da stella della musica. Evidentemente però Xi Jinping il suo lavoro lo sa fare e anche bene, perché poi nel 95 diventa vice segretario del partito provinciale e nel 99 diventa facente funzioni governatore del Fujian. Nel 2000 è a tutti gli effetti governatore del Fujian, ruolo che lo porterà a misurarsi con temi più complessi del semplice far crescere l'economia. Perché qua entrano, ormai sono gli anni 2000, insomma la crescita della Cina è un dato di fatto. Nel 2001 la Cina entra anche nell'Organizzazione Mondiale del Commercio e iniziano a comparire altri temi sull'agenda del partito che diventeranno sempre più importanti. Quindi c'è il tema delle relazioni con Taiwan e anche il tema dell'ambiente, quindi con l'ambiente intendiamo non solo il fatto che le aree verdi stanno scomparendo, ma è la qualità dell'aria, la gestione delle risorse idriche, l'inquinamento dei terreni, tutte queste cose che impattano fortemente la qualità della vita e anche la salute dei cittadini. Nel 2002 viene poi spostato a Zhejiang, dove l'anno dopo diventerà segretario del partito, e 4 anni dopo è sempre segretario del partito ma a Shanghai, che assieme a Pechino è una delle municipalità più importanti della Cina e pur essendo città ufficialmente di fatto sono trattate come province, anche perché sono grandi come province, e lui viene spostato lì per porre rimedio a quello che è stato uno scandalo enorme, una frode del sistema pensionistico portata avanti dai membri locali del partito. Allora, Uno dei temi con cui si misura oggi la leadership cinese è il fatto che gli stipendi in Cina sono rimasti relativamente bassi, non sono cresciuti tanto quanto il costo della vita, più o meno come è successo da noi, però il partito è sempre meno capace di offrire l'assistenza necessaria ai suoi cittadini. Uno di questi problemi è il fatto che la popolazione sta invecchiando, da loro come da noi, e che la distribuzione tra anziani e giovani è fortemente sbilanciata verso gli anziani. Questa cosa è frutto anche, ma non solo, della politica del figlio unico. Quindi adesso, già dagli anni 2000, i sociologi hanno lanciato l'allarme per cui il modello della popolazione è 6-1, quindi un giovane nato negli anni 2000, un millennial fondamentalmente, sì, che oggi è un adulto, lavora per pagare le pensioni a 6 anziani, quindi da un lato sono tasse altissime, comunque troppi pochi soldi per dare la giusta assistenza a tutte queste persone, e non senza la sicurezza che qualcuno pagherà le pensioni a lui. Insomma, la Cina è un po' come l'Italia.
Sì, sì, sì.
Ecco, quindi, dopo tutto questo scandalo in cui si cerca il tentativo portato avanti dai politici locali di trovare una soluzione al sistema pensionistico, si rivela appunto una grande frode, lui deve ricostruire l'immagine del partito. All'ottobre dello stesso anno c'è il segnale che Xi Jinping non è solo uno che risolve i guai, è uno che potrebbe andare lontano, perché è uno dei 9 membri del Politburo Standing Committee. Il Politburo Standing Committee è il conclave, fondamentalmente.
Okay,
okay. Il Papa esce da lì.
Perfetto. Quindi fra questi 9 c'era il nuovo segretario del partito.
Esatto. Okay. E c'erano anche i suoi competitor. Perché lui era appunto uno dei papabili, ma ci sono ben tre papabili. Oltre a lui ci sono Li Keqiang e Bo Xilai, che hanno storie diverse, hanno affiliazioni diverse, sia all'interno del partito, sia all'interno delle diverse fonti di potere che ci sono all'interno. E, per un paio d'anni noi non si sa bene chi sia in testa e chi no, anche perché agli esterni non è mai chiaro come avvenga davvero la scelta. Cioè, sei tu che ti fai avanti o il partito che ti sceglie te? Che sceglie te?
Mm-hmm.
Chi lo sa? Però il primo sentore che Xi Jinping si stava portando avanti sulla concorrenza arriva nel 2008, quando entra nel Comitato per le Olimpiadi di Pechino. Il Comitato per le Olimpiadi di Pechino ha il compito di organizzare questo evento che porta la Cina sotto i riflettori mondiali in un momento particolarmente delicato, perché proprio nel 2008 ci sono le proteste, ci sono proteste in Tibet e c'è il pericolo che ai giornalisti occidentali arrivi la notizia di queste proteste. C'è il fatto che il meteo a Pechino non è esattamente prevedibile, quindi bisogna sperare nel bel tempo. C'è anche la possibilità che ci siano attentati per le proteste, quindi non solo proteste in giro per la Cina, ma che qualcuno decida di approfittare della presenza di giornalisti stranieri per fare proteste. In tutto ciò, questo enorme evento deve andare avanti e avere solo recensioni stellari.
Poca pressione.
Esatto.
Pochissimo.
Vero? Ma il nostro sì, evidentemente, ha nervi d'acciaio e grande capacità nel scegliersi i collaboratori, perché va tutto bene. Va tutto bene, nonostante il fatto che le voci che si levino dall'estero, pur apprezzando l'organizzazione, eccetera, abbiano anche qualche voce di critica nei confronti della Cina, per come vengono gestiti questioni che per i cinesi sono interne e per il resto del mondo non lo sono. Quindi appunto il Tibet sempre, ma ci sono anche gli Uiguri nello Xinjiang, c'è Hong Kong, insomma, i soliti noti. Tuttavia, nonostante queste solitarie voci di protesta dall'estero, troppo poche per essere un vero problema, si decide che l'evento è stato un successo e quindi lui comincia a ricevere l'unzione del potere. Nel marzo del 2009 è vicepresidente del Politburo Standing Committee, nell'ottobre 2010 diventa anche vicepresidente della Commissione Militare Centrale, okay, il presidente era Hu Jintao, suo predecessore, e nel novembre del 2012 viene confermato non solo membro del Politburo Standing Committee, ma anche segretario generale del Partito Comunista Cinese. A quel punto la scacchiera è pronta e la sua unzione a delfino è certa. L'erede è lui. Questo perché prima di diventare segretario e presidente devi essere vice segretario e di più commissioni. Ne avevamo già parlato nell'episodio scorso, no? Ognuno, le basi del potere in Cina sono tante. C'è il potere militare, ma c'è anche il fatto di avere potere decisionale su qual è la linea direttiva in economia, in politica estera, in politica interna, e anche il fatto di avere contatti con le imprese statali, che sono di fatto la banca del partito. Quindi, prima di poter diventare segretario e presidente, bisogna avere una rete di supporto in tutti questi corpi, dove entrano personaggi di diversa discendenza. Ecco, quindi bisogna costruire un network diversificato e solido. Xi Jinping è riuscito a costruirselo, quindi nel novembre del 2012 viene nominato segretario generale del Partito Comunista Cinese. Il segretario generale del Partito Comunista Cinese è, dai tempi di Mao, anche presidente della Repubblica Popolare Cinese e questa nomina viene ratificata, ufficializzata, il 14 marzo del 2013, quando viene eletto presidente dal Congresso Nazionale del Popolo, che è il Parlamento della Repubblica Popolare Cinese. E da allora Xi Jinping comincia quelle che sono tutte le sue politiche.
Ok. Quindi non è, in realtà è anche da poco tutto sommato, nel senso che il 2013 non è, cioè, non è da così tanto tempo.
No, In realtà, se consideriamo che gli eventi generali,
sì,
quinquennali del Partito Comunista Cinese, le assemblee generali, ecco come si chiama, sono ogni 5 anni, ha avuto solo 10 anni per fare tutto questo. In realtà il primo obiettivo raggiunto che ha dichiarato è stato la sconfitta della povertà in estrema in Cina. Obiettivo dichiarato raggiunto nel 2020.
Nel 2020.
Esatto.
Ok.
Esatto. 2020, poi appunto c'è stata la pandemia da Covid-19 e lì Xi Jinping ha messo un secondo tassello della sua eredità, che è stata la vittoria nella guerra contro il Covid.
Ha sconfitto la povertà estrema, ha sconfitto il Covid, praticamente un dio Xi Jinping.
Esatto. Prossimo step, ripigliarsi tutti i territori che gli sono stati portati via. Taiwan comincia a tremare.
Sì.
Però sì, in realtà hanno fatto un lavoro enorme nella sconfitta della povertà estrema in Cina, e Xi Jinping in cui è erede degli sforzi dei suoi predecessori.
Certo.
Nella storia del Partito Comunista Cinese si cerca di trovare un modo per far convivere la difficile eredità del periodo maoista con le riforme e aperture che sono state fatte dopo, che sono in forte contrasto con quella che è il loro dichiararsi un paese comunista, un paese socialista, ecco. Perché se è vero che sotto Mao c'è stata crescita economica, è vero anche che questa crescita economica è stata fatta sulle spalle e sulle vite di milioni di persone. Ecco, si dice che il potere del Partito Comunista Cinese e tutta la sua legittimità vengano dalle campagne. Sono state anche le campagne dove viveva la maggior parte della popolazione all'epoca a subire il costo più alto per quelle che sono state le politiche di modernizzazione.
Mm-hmm.
E quindi, dopo chiuso il capitolo dell'eredità maoista, che è stata la parte 1, è partita la parte 2. La parte 1 è servita, diciamo,
a prepararsi,
è stata una preparazione. E fatta questo, è partita la seconda fase, che è stata quella delle aperture, anch'essa articolata in 3 fasi. Quindi c'era una parte 1 di crescita all'estero, fare entrare i capitali, fare entrare le tecnologie, una parte 2 che era portare avanti politiche economiche e sociali tale da sradicare la povertà, da garantire un minimo accesso all'istruzione, e poi c'è la parte 3, che è la parte finale, diciamo, del sogno cinese, di cui qua si continua a parlare, che è la costruzione di questa Cina prospera. È un'idea nebulosa quella del sogno cinese, perché man mano che si va avanti nel rincorrerla si aggiungono dettagli.
Certo.
Cioè, se il sogno cinese una volta era, ai tempi di Mao, era una Cina unita, territorialmente non divisa e priva di guerre civili, sotto Deng il sogno cinese era la crescita del PIL, far arrivare ricchezze e capitali, e oggi cos'è questo sogno cinese? È anche crescita economica, ma è soprattutto riduzione delle disuguaglianze, perché se la povertà estrema è finita, comunque i problemi ci sono. C'è il tasso di disoccupazione, soprattutto fra i giovani, è tremendamente alto, gli stipendi non sono adatti al costo della vita, c'è il fatto di avere una base imponibile che da sola in questo momento non è in grado di finanziare tutte quelle che sono le necessità assistenziali a cui lo Stato deve provvedere. La Cina ha i nostri stessi problemi, fondamentalmente.
Sì, praticamente sì,
sì, i problemi sono sempre quelli, ecco.
Quindi anche noi abbiamo un sogno italiano che non sappiamo bene cosa sia in realtà. Però,
ecco.
E lui cosa fa? Come cerca di risolvere questi problemi?
Allora, la risoluzione di questi problemi è importante, perché impatta quello che secondo Xi Jinping è il capitale politico principale del partito, che è la fiducia della popolazione cinese.
Ok.
E tutte le sue strategie per risolvere questi problemi partono dal mercato.
La loro posizione nel mercato o come il mercato reagisce?
La gestione del mercato, okay, e della libera economia, che è sempre stato oggetto di numerosi dibattiti, perché puoi immaginare come nella Cina maoista fosse impossibile avere un libero mercato, però di fatto il libero mercato non solo è entrato, è stato il libero mercato e gli imprenditori sono stati riconosciuti come parte integrante di pilastro di quelli che contribuiscono al raggiungimento del sogno cinese. Ma come viene raggiunto questo sogno è proprio il focus principale delle sue politiche. E le politiche di Xi Jinping per risolvere tutti questi problemi sono state elencate in 11 punti programmatici. Un punto in più di Mao. Mao aveva stilato questi suoi 10 punti programmatici, che poi sono finiti nell'ideologia di partito. Sì, non voleva essere da meno, e lui di punti programmatici ne aveva 11. E tutti e 11 discendono in realtà dalla gestione del mercato, perché in base a come vengono gestiti il mercato, l'accesso al mercato, l'accesso ai fondi, l'accesso ai permessi, discende anche la gestione delle imprese di Stato, ma anche la tassazione, quindi
certo, l'imponibile.
Esatto, la base imponibile. Mm-hmm. La gestione del mercato impatta anche la gestione della Cina urbana. E quindi in base, banalmente, io permetto, con quali regole permetto alle mie aziende di lavorare, soprattutto per la gestione di quelle che sono le risorse idriche, dell'aria, dell'inquinamento che provocano, perché la quantità di regole a cui loro devono sottostare impatta i costi dell'azienda.
Certo.
Cioè, produrre permettendosi di inquinare 10 e produrre permettendosi di inquinare 5 hanno costi molto diversi. 5 è molto più costoso, essendo molto più costoso è molto più difficile fare prodotti a basso prezzo. Quindi per un paese che è cresciuto economicamente diventando la fabbrica a basso costo del mondo,
sì,
questo è un problema non da poco. Però questo, tra l'altro, tutte le imprese sono concentrate in zone, quindi questo impatta direttamente non solo tassazione imponibile e profitti delle aziende, ma anche la qualità della vita delle persone.
In quelle zone lì,
esatto,
soprattutto.
C'è anche una borghesia più che nascente. La borghesia più che nascente vuole avere la possibilità di partecipare per decidere come vengono gestiti i fondi. C'è anche il problema della questione giudiziaria, perché fino a che punto è possibile favorire qualcuno, banalmente, prima questione, e c'è la questione poi anche della vendita dei terreni, dei diritti sull'acqua, perché in tempi non sospetti, uno dei modi in cui i segretari provinciali avevano la possibilità di rimpinguare le finanze locali era comprare i terreni dei contadini a un prezzo bassissimo e poi rivenderlo con permessi di costruzione, permessi per le aziende a prezzi molto più alti, cosa che ha fatto palesemente miracoli per l'economia locale, però ha lasciato un profondo senso di ingiustizia nella società. La corruzione, che va di pari passo con il sistema giudiziario, ma anche le nuove capacità digitali, perché le nuove capacità digitali e il fatto di controllare o meno l'informazione impattano la partecipazione della popolazione. E tutto questo lo riassumiamo in quello che è il punto innovativo per davvero di sì, che è il contratto sociale tra il partito e il popolo.
Non è una sorta di occidentalizzazione in parte della politica cinese? Cioè, mi sembra tanto come se lui volesse un po' essere occidentale, un bel po' rimanere con i piedi ben saldi in Cina e nel suo partito.
Allora, se ci sentisse ci prenderebbe a schiaffi, sì, per aver detto questa cosa. Però sì, noi
da una visione occidentale,
da una...
poi
sono, è comunque lo stesso problema che abbiamo noi, no? Cioè, le democrazie,
sì,
funzionano finché le persone partecipano, e le persone partecipano finché sentono che il contratto sociale tra il governo e il popolo regge. Se non regge, io chiedo un altro contratto.
Sì, sì,
okay.
Sì.
E lui ha lo stesso... La questione è la stessa. perché non è più potere perché posso esercitarlo in modo coercitivo, ma è potere perché io ti devo convincere del fatto che conviene a tutti dare il potere a me. E quindi per convincerti di questa cosa io devo riscrivere quello che è il nostro accordo. Di fatto un accordo c'era anche tra il partito ai tempi di Mao, ecco, nel senso il Partito Comunista Cinese è salito al potere perché ha vinto la guerra, quindi ha una base di potere coercitiva enorme, e perché ha promesso di far crescere l'economia, di innalzare gli standard di vita, e queste basi misurabili del contratto hanno tenuto fino agli anni 90, ok, tardi anni 90, primi anni 2000, ma poi sono cambiate le necessità, e cambiando le necessità si è reso necessario creare questo nuovo contratto sociale, ed è stata lì la genialità di Xi Jinping, perché Xi Jinping non si è distinto per risultati spaziali fuori dal mondo, ecco, non era il preferito di nessuno, avrebbe scommesso su di lui negli anni 90. C'erano persone più preparate per il portafoglio economico, lì che ci pensiamo, persone che avevano fama di essere molto più estroverse, insomma più conosciute, Bossi là, insomma era un personaggione, e loro hanno perso tutti la battaglia. E il motivo per cui Xi Jinping l'ha vinta, tra i vari motivi per cui l'ha vinta, quello che secondo me è il più importante, è il fatto che lui ha insistito tanto sul come deve essere gestita la relazione tra il partito e la popolazione.
Perché si è reso conto dello scatto globale che c'è stato anche per la Cina, si è reso conto di essere all'interno di una globalizzazione, non l'ha messa alla porta e esatto. Ha chiuso la porta.
Esatto, ma anche perché quando lui dice di avere davvero un contatto con la popolazione, di aver davvero imparato in quelli che sono stati tutti i suoi anni nelle campagne a lavorare a contatto con il popolino, ok, la versione cinese della casalinga di Voghera, lui ha imparato davvero. Ha imparato che i tuoi cittadini si devono fidare di te. E ha visto, perché poi gli ha dovuti sistemare lui i casini, tutti i problemi che venivano dalla corruzione, da queste regole molto nebulose, molto parziali, e dal fatto che il fatto di avere il piatto pieno non è sufficiente a un certo punto. Tant'è che uno dei suoi uomini, che è arrivato poi alla propaganda, però ne parliamo nel prossimo episodio, sì, di lui, e la prima cosa che ha fatto una volta arrivato in ufficio è stato obbligare tutti i suoi sottoposti a leggere il resoconto del marchese Tocqueville sulla rivoluzione francese. Perché? Perché le rivoluzioni non partono quando le cose vanno male, le rivoluzioni cominciano quando le persone che sono abituate a vedere il loro stile di vita che cresce improvvisamente non vedono più miglioramenti, e i miglioramenti non sono solo economici, sono in tutti gli standard della vita.
E con questo
e con questo ci vediamo alla seconda puntata.
Sì.